Siamo nella ultima domenica dell'anno liturgico, che porta un nome che è una vera sintesi teologica e spirituale. Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. Gesù, il Messia Salvatore, è colui che riconosciamo come Signore della nostra vita, perché ha vinto la morte trasformandola per ogni uomo in un passaggio dall'oscurità alla luce. In questo giorno solenne, in quanto pienamente pasquale, egli è chiamato Re dell'universo ed è importante riconoscere che cosa significhi questo titolo regale. È quello di un potere umano che ha sempre rappresentato una posizione al di sopra degli altri uomini. La storia infatti ci ricorda tante figure regali che spesso hanno esercitato un potere senza limiti e hanno operato discriminazioni e ingiustizie, segnando così dolorosamente la memoria di tanti popoli. Ma che cosa significa dunque re dell'universo? Infatti nessun re storico potrebbe mai attribuirsi questo titolo. Universo è una parola così colma di significato da essere praticamente indefinibile, se non nel senso di un tutto che abbraccia cielo, terra e ogni forma di vita esistente in essi. Questo re non esercita un potere che limiti la libertà delle creature, come invece accade con i re che conosciamo. Ma la sua regalità consiste nell'essere il pieno compimento di quella relazione di vita e di comunione con Dio per la quale siamo creati ed esistiamo. Nella persona del Figlio, Dio ha accolto anche ciò che, in quanto Dio, non poteva sperimentare, cioè la sofferenza e la morte, per trasformarle in vita nuova. La regalità di Gesù è il dono dell'amore che ha vinto la morte per accogliere ogni umano, ogni creatura umana come figlio generato attraverso il Figlio. La prima lettura di questo giorno è tratta dal libro del profeta Daniele, al capitolo 7, versetti 13 e 14 che ora ascoltiamo. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Come abbiamo ascoltato, il profeta guarda nelle visioni notturne. Oltre al significato letterale, questa espressione ci suggerisce qualcosa che ricorda insieme l'esperienza di Daniele deportato a Babilonia e anche la nostra condizione umana attuale, come vedremo. Daniele ha conosciuto la persecuzione fino a rischiare la morte e ha poi sperimentato la salvezza per sé e per i suoi compagni. Egli è consapevole dunque di essere immerso nella notte come tutti coloro che sono stati deportati con lui. È la notte dell'esilio, della condizione di straniero e nello stesso tempo di custode della fede nella promessa di Dio. Custode nella notte. Ecco perché il profeta vede proprio nella notte e attraverso la notte, perché l'oscurità della sua condizione non è un ostacolo per la sua fede. E proprio nella notte vede quel compimento della promessa di salvezza nella persona di quel figlio d'uomo, uno simile a un figlio d'uomo, che si presenta al trono di Dio come chiamato proprio da lui. E qui Dio è rappresentato dalla figura di un vegliardo, e che da lui riceve tutto ciò che è di Dio, potere, gloria e regno, e viene così riconosciuto e venerato come il Messia e Salvatore da tutti i popoli e in tutte le lingue. Questo misterioso figlio d'uomo riceve così da Dio il compito di regnare per sempre, portando la gloria e la salvezza in tutto l'universo creato e per sempre. Questa visione non è un'apparizione, ma il frutto della fede che attraverso la notte che ci circonda ci indica la verità in cui crediamo e di cui siamo portatori. La seconda lettura è tratta dal libro dell'Apocalisse al capitolo 1, versetti da 5 a 8, in cui leggiamo gli ultimi due. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen, dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Ed ecco, dal Vangelo secondo Giovanni, siamo nel capitolo 18, nei versetti da 33 a 37. Ecco il primo versetto. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Gesù, in questo capitolo 18, è di fronte a Pilato, perché è stato arrestato Gesù nel Getsemani, e risponde alle domande. La prima che Pilato gli rivolge è questa: «Sei tu il re dei Giudei?» Pilato ha ricevuto delle informazioni su di lui e sa anche di quel Messia che i Giudei attendono e che viene definito re in quanto discendente di Davide. E Gesù non gli risponde, se non con un'altra domanda, così come abbiamo ascoltato: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» E Pilato conferma di sapere quello che è già avvenuto dicendo questo. Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Ecco, Pilato conferma dunque quello che già sa, lasciando intendere quell'interrogatorio di fondo che resta inespresso e che ha un senso che va oltre l'interrogatorio in quanto tale. E potremmo forse esprimere il pensiero di Pilato così: se tu sei veramente il re dei Giudei che essi attendono, perché i capi del tuo popolo ti hanno consegnato a me? A questo interrogativo storico e sempre attuale vi è una sola risposta valida, ed è quella di Gesù, che ora ascoltiamo. Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù.» Il regno che egli è mandato a compiere non nasce dal nostro mondo, perché le sue radici sono in Dio. Il mondo non lo riconosce perché la sua regalità non corrisponde ai poteri che lo governano e che sono centrati su se stessi, radicati nell'esercizio della forza, per confermare così la propria autorità. Non è questa la regalità che Gesù testimonia. E Pilato gli chiede allora, dunque, ancora, ma dunque tu sei re? Dunque tu sei re? È davvero sorprendente questo dialogo di Gesù con il rappresentante del potere imperiale romano. Non può essere definito un interrogatorio, anche se era previsto che lo fosse, ma dalla sua intenzione iniziale Pilato è passato ad un coinvolgimento personale inaspettato, a cui Gesù risponde con parole che non sono quelle di un indagato. Ma è come se parlasse ancora con quei discepoli che sono scomparsi dalla scena ormai. E queste sono le ultime parole. Rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Gesù è venuto per offrire al mondo la verità di quel regno che Dio ci consegna perché lo riconosciamo e ne facciamo parte. La verità non è un concetto, ma è la sostanza da cui proveniamo e a cui torniamo, nella misura in cui ne riconosciamo la voce in Gesù. In Lui è il regno che riunisce il cielo e la terra, l'universo e tutto ciò che vive, perché tutto ha origine dalla stessa sorgente. Questa è la regalità di colui che non ha vinto con la dimostrazione della sua forza, ma con l'offerta di se stesso, facendo della ferita del suo cuore umano e divino la porta del regno.